Allora, cari ascoltatori, bentornati qua in diretta. Io, come al solito, come ogni giovedì, ho con me Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione di Earthday.it, testata di Earthday Italia, villaggio per la terra. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, oggi parliamo di un tema, diciamo, molto sensibile, che insomma interesserà molte persone, che insomma, amanti degli animali ce ne sono davvero tanti. Perché? Allora, noi periodicamente leggiamo notizie di maltrattamenti e condizioni inaccettabili riscontrati in laboratori e allevamenti di animali, utilizzati però questo a scopo scientifico. Oggi appunto parliamo del destino di questi animali da laboratorio. Tiziana, che cosa ci puoi dire un attimo per capire concretamente dove stiamo andando a parare?
Sì, inquadro un attimo. Allora, l'utilizzo di animali a scopo di ricerca è regolato da una direttiva europea del 2010 e in Italia da un decreto legislativo del 2014. Di solito quando pensiamo che queste sperimentazioni servano soltanto allo sviluppo di nuovi farmaci, ma invece la legge prevede anche che gli animali vengano detenuti per la ricerca di base, cioè quella senza scopo di lucro, ma che serve per studiare delle patologie e cercare di risolverle, per mettere appunto anche dispositivi medici che poi serviranno all'uomo, per testare qualità e sicurezza degli alimenti, per la protezione dell'ambiente, per la formazione di chirurghi. Ad esempio si usano i suini, no? Che hanno, sembra, un cuore molto simile a quello umano, quindi insomma per molte attività. Ecco, bisogna dire che solo i centri autorizzati dal Ministero della Salute possono detenere animali a scopo di sperimentazione. Ma quali sono questi animali, se ci chiediamo? Ecco, la legge regola e tutela soltanto i vertebrati e i cefalopodi, che sono seppie, calamari e polpi. Gli insetti non sono inclusi nella legislazione. Tutti gli animali possono essere oggetto quindi di sperimentazione, sempre regolata ovviamente, anche i cavalli, anche i cani, anche i gatti, scimmie, uccelli, eccetera. Però va specificato che non sempre l'esito della sperimentazione è la morte o la debilitazione di questi animali. Ce ne sono alcuni che non subiscono alcuna alterazione. Il problema è che quando sono finite queste sperimentazioni, questi animali, questi esseri viventi, non hanno un destino certo, non si sa bene dove vanno, e per molti di loro c'è comunque la soppressione. Anche se potrebbero vivere una nuova vita, vengono comunque soppressi. La legge quindi prevede che esistano centri di recupero e reinserimento di questi animali, ma di fatto esiste una sola associazione che se ne occupa, cioè che è autorizzata a farlo, e che poi è una ONLUS, diciamo, è autorizzata ma si autosostenta, quindi un po' così. E la Collina dei Conigli, appunto, di cui noi oggi abbiamo ospite il presidente, quindi più tardi insomma l'avremo ai nostri microfoni.
Senti Giuliano, allora quali specie animali sono utilizzate per la ricerca, e soprattutto in che quantità? Perché poi la ricerca dice che questi animali sono fondamentali, perché non sempre alcune reazioni si possono davvero verificare in vitro.
Allora sì, la specie animale scelta è in base alla ricerca. Come ha detto Tiziana, ci sono diversi tipi di ricerca: c'è quella biomedica, c'è quella alimentare, c'è anche la ricerca comportamentale, la ricerca
anche cosmetica, per esempio, no?
Allora, per i cosmetici non si può fare, non si possono utilizzare animali per sperimentare nuovi cosmetici, perché comunque i cosmetici sono visti come, stiamo parlando d'Italia, visti come non è necessario testarne la pericolosità, la tossicità in
sugli
questo
animali.
Senso. Quindi lì abbiamo fatto un passo avanti, però per tante altre cose, come diceva Tiziana, non è sempre che finisce con la morte dell'animale, perché alcune ricerche sono per esempio sul comportamento, e lì non si interviene con iniezioni o con chirurgia, eccetera, però altre certamente sì.
Allora, per esempio, diciamo, quando viene sperimentato o scoperto un nuovo antibiotico, questo necessariamente poi passa a una sperimentazione animale.
Esattamente, si va a cercare la specie che sia più simile, visto che stiamo parlando di antibiotici, immagino per uso umano, più simile agli umani. Per esempio, ecco, i primati, cioè le scimmie in generale, sono poco usate, nonostante magari l'immaginario, ce ne sono poche decine in Italia di animali, di primati detenuti per questo, ma sono essenziali per la ricerca sull'HIV.
Sì.
Mentre i suini, per dire, sono utilizzati nei centri medici, anche nelle scuole mediche per fare per addestrare i chirurghi, perché il suino ha degli organi interni molto simili a quelli umani, quindi magari ecco. Però gli animali più utilizzati in generale sono i roditori, quindi in campo biomedico, topi, ratti, porcellini d'India, sono l'80% degli animali utilizzati nei laboratori biomedici. Poi ci sono anche i pesci, per esempio. I cani e i gatti, i cani ce ne sono alcune centinaia, i gatti non risultano. Io sto parlando di dati in base a dati ufficiali
del Ministero. Tu parli in base a dati ufficiali
del Ministero
poi magari...
della Salute, che regola un po' tutto questo mondo. Per esempio i cavalli sarebbero consentiti, ma al momento non ci sono cavalli in centri che si sappia, che in centri...
O almeno ufficialmente, diciamo.
Regolari, cioè secondo i dettami di legge.
Senti, allora Giuliano, io darei la linea a Stefano Martinelli, presidente dell'Associazione Collina dei Conigli. Buon pomeriggio Martinelli.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Allora, senti, vorrei un attimo capire come nasce la vostra associazione, perché nasce, qual è stato lo spirito che appunto vi ha portato poi a realizzare questa struttura.
L'associazione nasce 20 anni fa, nel 2005, dalla volontà di un gruppo di persone che già da decenni, direi, si occupavano in generale di animali poco fortunati, quindi i gatti delle colonie, magari gli uccelli che rimanevano infortunati in qualche modo. A quell'epoca, a un certo punto, abbiamo avuto l'occasione di incontrare fisicamente degli animali che venivano utilizzati in laboratorio e ci siamo resi conto che questi animali non avevano una particolare attenzione da parte di altre associazioni, quindi abbiamo sentito la necessità di darci un'organizzazione, abbiamo creato appunto un'organizzazione di volontariato, il cui scopo principale, anche se non unico, è quello proprio di cercare, attraverso le possibilità date dalla legge, di aiutare il più possibile gli animali utilizzati nei laboratori.
Ecco, quanti ne utilizzate, come li accogliete, quanti sono le vostre strutture?
Allora, noi ogni anno, noi abbiamo tre strutture al momento, una a Monza, una a Torino e una a Genova. Siamo autorizzati dal Ministero per ricevere conigli, porcellini d'India, topi, ratti, criceti ed eventualmente altri roditori, e ogni anno riusciamo a ricevere dagli stabilimenti che li utilizzano un numero medio di circa 1500 animali. L'anno scorso sono stati, troviamo proprio un numero esatto, 2502. È importante dire che il regolamento, il decreto legislativo che citava prima la vostra collega, include un articolo importantissimo, che è l'articolo 19, che si intitola Liberazione, e che dice che gli animali a fine utilizzo, oppure se erano destinati a essere utilizzati ma per vari motivi non sono stati utilizzati, se presentano alcune caratteristiche, cioè non sono portatori di malattie sostanzialmente, non sono quindi pericolosi per l'uomo, per gli altri animali o per l'ambiente, possono essere ceduti dalle strutture che li detengono, quindi parliamo di università, centri di ricerca pubblici e privati, e possono essere ceduti a strutture che ne garantiscano la gestione corretta e che li indirizzino verso quello che la legge chiama habitat adeguato.
Insomma,
l'habitat adeguato per i nostri animali, per questi animali, una casa, cioè a diventare animali da compagnia.
Insomma, hanno in sostanza una seconda vita, o meglio una seconda opportunità dopo la sperimentazione. Tiziana?
Io sono curiosa di sapere una giornata tipo, insomma, nel vostri centri, cioè come si svolge l'attività quotidiana dei volontari? Ci sono, non so, gli animali immagino siano tutti divisi, ci saranno posti diversi, con patologie diverse. Come fate anche per tutti i medicinali che serviranno anche per questi animali, che io ho un cane, so quanto costano, insomma, le medicine per gli animali costano quasi di più di quelle degli esseri umani, no? quasi sicuramente. Quindi ecco, volevo sapere come fate, come si svolge una giornata tipo, ecco.
Beh, prima di tutto bisogna dire che ovviamente le strutture dei tre centri hanno sono fatte in modo da poter accogliere i diversi animali in diverso modo. Per cui i conigli che arrivano dal laboratorio stanno per la maggior parte del loro tempo in grandi gabbie, d'estate, dove possibile, fanno anche delle libere uscite, vengono sterilizzati per cercare poi di trovargli casa. I ratti, che sono animali molto sociali, anche loro stanno in gabbie o voliere, in attesa di essere sterilizzati per poter poi essere sempre o adottati oppure trasferiti in una delle nostre strutture, che gli dà la possibilità di vivere in condizioni quasi libere al chiuso. Com'è? Voi, se conoscete il modo di lavorare in un gattile o in un canile, è sostanzialmente la stessa cosa. Semplicemente gli animali sono diversi, i nostri veterinari per ognuno di loro ha individuato quello che possiamo dire un percorso tipico da fare dal momento in cui escono dal laboratorio, quindi controllo fisico, controllo comportamentale, rieducazione fisica, perché a volte per esempio i conigli possono uscire dai laboratori con problemi di deambulazione, perché non ne hanno avuto la possibilità di muoversi molto. Quindi seguiamo dei protocolli diversi per le specie e poi in realtà diversi anche per l'individuo, perché noi non dobbiamo dimenticarci che noi diciamo tutto insieme i conigli, sì, ma poi c'è un coniglio che ha una testa e un coniglio che ha un'altra testa.
Certo.
Non dobbiamo dimenticarci il valore dell'individualità di tutti questi animali. Il lavoro viene svolto ovviamente di solito pomeriggio, sera, perché essendo noi tutti
è caduta la linea. Questo è un classico.
Io vorrei anticipare la domanda che farò al presidente, con inquadrando un po' la questione. Lui ha accennato: è possibile adottare questi animali? Dobbiamo renderci conto, noi stiamo parlando di centinaia di migliaia, quasi, diciamo, siamo nell'ordine del milione di animali fra le varie specie che sono attualmente in istituti di ricerca al servizio della ricerca. Mentre il presidente ci ha detto che loro ne accolgono 2500, se ho sentito bene il numero, 2500, quindi stiamo parlando di una goccia nel mare, quindi loro li accolgono. Poi ora chiederò al presidente se è possibile la percentuale di adozioni che riescono a fare di questi animali, perché come tutti sappiamo i gattili e i canili non riescono a far adottare tutti gli animali che accolgono. Vediamo. Che immagino che con ratti, topi,
allora,
e conigli sarà ancora più difficile,
più complicato.
Però ecco, la dimensione, Alessandro, è questa: cioè centinaia di migliaia di animali che a un certo punto non sono più utili alla ricerca, banalmente perché la ricerca finisce, non perché muoiano o perché abbiano chissà quali patologie.
E allora sì, mi dicono che abbiamo di nuovo in linea Martinelli. Allora, Giuliano, cosa volevi chiedere?
Sì, Presidente, le volevo chiedere proprio questo. Che percentuale di animali riuscite a far adottare? E soprattutto che testa, visto che lei ha parlato della testa dei conigli, che ogni coniglio ha la sua personalità. Che personalità deve avere una persona che si interessa ad adottare, ecco, un ratto, un coniglio o un topo?
Allora, prima di tutto le persone si devono informare, in quanto ogni specie appunto ha delle sue necessità. Noi diamo tutte le informazioni necessarie, noi spingiamo, anzi richiediamo che i conigli siano adottati in coppia per potergli garantire il rapporto sociale con un proprio simile, e allo stesso modo i ratti, dato che i ratti sono animali altamente sociali, noi diamo soltanto in adozione 2-3 almeno un piccoli gruppi di ratti sterilizzati, quindi non c'è problema. Le persone che di solito si rivolgono a noi sono persone che non sempre conoscono questi animali, ne hanno sentito parlare, e non li conoscono da due punti di vista. Non li conoscono magari come specie animale, cioè hanno avuto gatti, non hanno mai avuto conigli. A volte si avvicinano a noi proprio per l'idea di dire: si sente parlare tanto degli animali utilizzati nella ricerca scientifica, ma poi quante persone veramente abbiano guardato negli occhi un animale che era destinato alla ricerca? Quelle sono veramente poche.
Certo, che percentuale riuscite a far adottare degli animali che accogliete, più o meno ovviamente?
Allora, è una percentuale che sta crescendo, siamo al momento sul 15%. Lei deve tenere presente che la durata di vita di alcuni degli animali che recuperiamo è relativamente breve, perché magari ci arriva un topi che hanno già un anno e mezzo, rimangono con noi in quanto la loro vita sarà al massimo di 2 anni e mezzo. Riusciamo quindi a darvi in adozione un numero sempre crescente. Una volta erano poche decine all'anno, ormai appunto siamo 15-17% degli animali che recuperiamo, ma a tutti gli altri in ogni caso garantiamo delle condizioni di vita il più possibile adeguate alle loro necessità.
Anche perché poi, mi permetta, farete anche un po', diciamo, di scouting per capire se la persona è in grado poi di tenere quell'animale o no.
Se ha gli spazi, certo, le possibilità. Certo.
Assolutamente, noi diamo tutte le raccomandazioni, e una cosa importante che noi facciamo è: quando diamo in adozione degli animali, noi garantiamo sempre alla persona che adotta gli animali da noi che gli animali possono tornare da noi. Cioè, nella vita la gente può avere anche degli imprevisti, improvvisamente si trova a non poter più tenere gli animali. Escludiamo i casi in cui uno lo faccia, diciamo, con dolo, non voler. Certo. Però uno può dire: non riesco più, ho dei problemi. Non c'è problema. A differenza di quello che fanno altre associazioni in altri contesti, noi diciamo sempre: noi abbiamo fatto di tutto, abbiamo impiegato nostro tempo e risorse per cercare di portare questo animale alle sue migliori condizioni. Non puoi più tenerlo, ce lo ridai, nessun
certo.
problema.
Lo accolgono di nuovo, che bella questa cosa. Io volevo un attimo che ci dicesse quali sono i luoghi comuni non veritieri sui ratti, sui topi, cioè, diciamo, magari guardandoli, no, noi associamo sempre questo animale a qualcosa appunto di sporco, qualcosa che fa un po' ribrezzo, la coda, eccetera. Invece io volevo, ecco, vederlo un po' da un altro, io già lo vedo bene, però diciamo per farlo vedere agli altri, volevo farlo vedere da un altro punto di vista.
Ma un'idea ovviamente classica è quella del ratto che sia un animale sporco, perché noi associamo l'idea del ratto che vive nei cunicoli sotterranei. I ratti sono animali che passano una gran parte del loro tempo a pulirsi. Nelle loro casette buttano fuori accuratamente la spazzatura, cioè tipo i cusci vecchi, il cibo magari in fresco che non è più tanto buono. Sono assolutamente animali puliti. Il discorso che portino malattie è esattamente corrispondente a che cosa vuol dire portino. È un animale che può portare essere un veicolo se esiste una malattia presente nell'ambiente. È la stessa cosa degli esseri umani. Un essere umano può trasmettere l'influenza se c'è un'epidemia di influenza e lui starnuta addosso a qualcuno. Quindi di per sé loro non hanno malattie loro pericolose. Possono essere veicolo, certo.
Certamente, allora è chiaro, è come quando c'era la peste, si diceva che i topi portavano la peste perché la peste in realtà veniva da un altro soggetto.
Ma pure un cane può portare
esatto,
un altro animale, insomma.
Giustamente, quindi, come ha detto Martinelli, anche e soprattutto gli esseri umani portano.
Hanno avuto cattiva stampa,
umani,
diciamo.
Esatto.
Allora, il tempo purtroppo stringe perché poi adesso dobbiamo dare la linea alla regia.
Io volevo solo dire una cosa, Ale, volevo solo dire che di andare a vedere la collina dei conigli, perché si possono aiutare, insomma, adottando, ma anche facendo delle donazioni per poter aiutare appunto questi volontari.
Certamente, poi come tutte le associazioni, ecco, anche questa ha dei costi vivi che poi devono essere sostenuti.
Esatto.
Allora io ringrazio per essere stato noi Stefano Martinelli, presidente dell'associazione Collina dei Conigli. Buon pomeriggio, Martinelli.
Buon pomeriggio, grazie.
Arrivederci, grazie.
E allora, cara Tiziana, caro Giuliano, noi ci sentiamo, vediamo giovedì prossimo.
Sì.
E io rimando però comunque a chi ci sta ascoltando per le versioni integrali delle interviste di questo spazio al sito airday.it, scusate, appuntamento allora con Airday Italia proprio a giovedì prossimo. Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini, un caro saluto.
Arrivederci.